A questo punto, nel capitolo 23, noi leggiamo tutto ciò che Yoshiahu fece per promuovere la Teshuvah del popolo, come dicevamo all'inizio. Conseguenza naturalmente di questo ritrovamento e di questa rilettura del Sefer Torah. Per ordine del re si radunarono tutti gli anziani di Yehudà e di Yerushalayim. Il re salì al Bet HaMikdash con tutti gli uomini, gli abitanti di Yerushalayim, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo. Fu una grande assise e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto trovato nella casa del Signore. Qui il Sefer Torah è chiamato in questo versetto Sefer HaBerit. I commentatori mettono in relazione questa espressione con il verso conclusivo delle maledizioni della Parashah di Kitavoh, che furono lette per prime, secondo il Midrash, dopo la riscoperta del rotolo, e che indussero il re a compiere questo grande, a farsi promotore di questo grande movimento di Teshuvah. Et divrei haberit, il patto. Il patto naturalmente di premiare i buoni e di castigare i reprobi, i cattivi. Secondo altre interpretazioni, proprio di carattere più storico, se vogliamo, filologico, il libro del Deuteronomio stesso, il libro di Devarim, sarebbe risalito proprio all'epoca di Yoshiahu. E di questo noi ci rendiamo subito conto dal linguaggio dei versetti che seguono. Il testo dice che il re, stando in piedi sul podio, stabilì il patto dinanzi al Signore, di camminare dietro il Signore, di osservare che cosa? Lishmor mitzvotav ve'et edvotav ve'et chukotav. Osservare i suoi precetti, le testimonianze e i suoi statuti. Le mitzvot in questo discorso sono immediatamente divise in tre categorie. Abbiamo le mitzvot propriamente dette, che sono probabilmente i mishpatim, i precetti razionali, le edot, che sono le testimonianze, i precetti istituiti in ricordo di eventi storici del popolo ebraico, pensate alla Matzah per Pesach, di cui torneremo a parlare fra poco, e i chukim sono le mitzvot, diciamo così, incomprensibili. La stessa distinzione noi troviamo in maniera molto simile nel libro del Devarim, del Deuteronomio, nel capitolo 6, dove si parla della domanda del figlio Chacham, riportata nella Agadah di Pesach, ma edot ve'achukim ve'amishpatim. Lì è usata la parola mishpatim al posto di mitzvot, ma troviamo anche lì una tripartizione delle mitzvot, esattamente come la troviamo qui, a significare la completezza di tutta quanta la Torah. Il re stava in piedi sul podio a lui destinato per i discorsi pubblici e fece loro presente tutte queste cose e il popolo aderì, tutto il popolo aderì al patto. A questo punto il re diede degli ordini ai suoi collaboratori perché fossero distrutte tutte le vestigia dell'idolatria. E il testo qui è molto molto particolareggiato. Diede ordine ai sacerdoti, ai custodi della soglia, di tirare fuori dal santuario del Signore tutti gli oggetti che erano stati fatti per il Baal, per la Asherah, e li bruciò fuori da Yerushalayim, nei campi del Kidron, dove probabilmente si trovava un cimitero, e ne portò le ceneri a Bet-El. Bet-El era una località del regno, dell'ex regno del nord, dove, se vi ricordate, il re Yerovaam, dopo lo scisma avvenuto alla morte di Shelomò, costituì appunto un regno separato e a Bet-El costruì uno dei vitelli d'oro per indurre la sua popolazione, i suoi sudditi, a trascurare il pellegrinaggio a Yerushalayim. E quindi Bet-El divenne in un certo senso simbolo dell'idolatria del regno del nord. È sintomatico che Yoshiahu abbia portato le ceneri delle vestigia idolatriche proprio in quel luogo. Rimosse i sacerdoti idolatri che avevano istituito i re di Yehudà per offrire profumi sulle babotti. Il testo qui dice parla espressamente di Kemarim. Kemarim è il plurale di Comer e indica un sacerdote dedito all'idolatria. È una parola molto particolare, deriva da una radice che significa essere neri, e Rabbi David Kimchi nel suo commento scrive che i sacerdoti idolatrici avevano appunto l'abitudine di vestire di nero. C'è però un altro verso nella fine della Megillat Echa dove questo verbo compare nel senso di bruciare. Orenu ketanur nichmaru. Nichmaru significa bruciare e bruciacchiare, da lì probabilmente l'origine del colore nero, e il significato originale probabilmente è legato alle offerte bruciacchiate dei sacrifici dell'idolatria che vengono presentate così in tono ironico, evidentemente. A parte queste annotazioni linguistiche, i sacerdoti che furono rimossi nel seguito del testo si dividono in due categorie. Di alcuni dice che il testo dice che furono semplicemente rimossi, di altri che furono addirittura uccisi, e lo stesso riguarda gli altari periferici, le bamot. Di alcune è detto che furono espressamente distrutte, mentre di altre è detto semplicemente che furono rese impure. Qual è la differenza? Quelle cui fu riservato il trattamento peggiore, evidentemente, erano quelle destinate all'idolatria, mentre quelle che furono trattate in maniera più facilitante, diciamo così, erano probabilmente bamot destinate comunque al Dio di Israele, bamot periferiche che dopo la costruzione del Beit HaMikdash sarebbero diventate fuori legge. Ma i predecessori di Yoshiao, lo sappiamo, le avevano spesso tollerate per ossequio, diciamo così, alla devozione popolare, per rispetto del fatto che evidentemente l'attaccamento del popolo a esse era talmente forte che non sarebbe stato il caso di abbatterle. Yoshiao fece a questo punto un'opera radicale, le une distrusse e le altre rese impure. In che modo? Dicono i commentatori, gettandovi delle carcasse di animali in maniera che non potessero più essere adoperate. Demolì le case di prostituzione che erano nel Tempio del Signore. Anche questo fa parte naturalmente dei culti orgiastici dei cananei per propiziarsi la fertilità sia del suolo che degli animali e delle persone. E dichiarò impuri il Tofet, il luogo vicino a Yerushalayim dove avveniva il culto del Molech. I bambini venivano passati nel fuoco al rullo dei tamburi che ne coprivano le grida. In questo luogo che è noto come Gei Ben Hinnom o Gei Hinnom, in italiano Gehenna, che è passato ad identificare addirittura l'inferno per riproporre, simboleggiare evidentemente la gravità e la violenza di ciò che avveniva appunto lì. Rimosse i cavalli che il re di Judà aveva consacrato al sole, si trattava probabilmente di un culto del sole, per cui i sacerdoti a bordo di questi carri e cavalli trottavano all'alba, galoppavano incontro al sole per dargli simbolicamente il benvenuto. Che cosa fece? Yoshiao prese i carri e li rimosse e li bruciò, mentre dei cavalli non si dice che cosa fece, probabilmente li rispettò, essendo esseri viventi evidentemente, per Sarba Alechaim in qualche forma li rispettò. Il re demolì pure gli altari che erano sulla terrazza della stanza superiore di Ahaz, il famoso re Ahaz che per ossequio alla dominazione assira ne aveva adottato anche il culto, e gli altari che Menashe, il malvagio, aveva fatto nei cortili della casa del Signore. E così altri altari, quelli che erano dinanzi a Yerushalayim sul monte delle perdizioni, lì è molto interessante questa espressione, monte delle perdizioni Har HaMashchit, probabilmente è una deformazione dell'espressione Har HaMishcha, che vuol dire invece monte dell'unzione, ed è quello che noi conosciamo oggi come Monte degli Ulivi, ma in quell'epoca era stato talmente assorbito dai culti idolatrici che fu ridenominato Mont Haram Mashchit, giocando sulla parola Mishcha. Mashchit si traduce appunto perdizioni. E così ad un certo punto Josia, dice il testo, voltato lo sguardo, vide i sepolcri che erano sul monte, e qui ci si riferisce al monte sul quale era fabbricata la città di Bet-El, di cui avevamo già parlato, e mandò a tirar fuori le ossa dai sepolcri, le arse sull'altare e lo dichiarò impuro secondo la parola di Dio che aveva proclamata a mezzo dell'uomo di Dio. Il riferimento qui è a un episodio raccontato nel capitolo 13 del primo libro dei Re, all'epoca di Jeroboam. Il famoso re Geroboamo era impegnato personalmente a sacrificare a una divinità straniera sopra un altare quando gli si presentò un uomo di Dio proveniente da Yehudà che gli annunciò che tutta questa idolatria sarebbe stata distrutta per mano di un re futuro che si sarebbe chiamato Josiah. Oggi quindi noi assistiamo alla realizzazione di questa antica profezia. Il racconto del primo libro dei Re continua dicendo che quell'uomo di Dio tuttavia mancò ad un certo punto alla promessa che aveva fatto alla divinità. Dio gli aveva chiesto di andare a compiere questa profezia nel regno del nord da Geroboamo, ma di non accettare assolutamente nulla da mangiare e da bere. In realtà, poco dopo gli si accostò uno dei falsi profeti di Geroboamo, il quale riuscì a irretirlo a casa sua, gli diede da mangiare e da bere, e per questo l'uomo di Dio fu punito. Fu punito nel senso che sarebbe morto lontano dal sepolcro dei suoi padri, ed in effetti il falso profeta stesso che lo aveva ospitato lo seppellì nello stesso luogo. E quella tomba fu riscoperta adesso da Josiah. Che monumento, domandò, è quello che vedo? E gli risposero gli abitanti della città: è il sepolcro dell'uomo di Dio che venne da Giuda e che proclamò contro l'altare di Betel queste cose che tu hai eseguito. E gli disse: lasciatelo stare, nessuno tocchi le sue ossa. E in effetti non furono toccate né le sue ossa né quelle del falso profeta che l'aveva sepolto lì e che successivamente si fece seppellire nello stesso luogo accanto all'uomo di Dio dai suoi figli. In questo modo anche il falso profeta ebbe, diciamo così, salva la sua anima grazie alla vicinanza di sepoltura con l'uomo di Dio. E così noi arriviamo ad un punto dove il re comandò a tutto il popolo: fate Pesach in onore del Signore Dio vostro, come è prescritto in questo libro del patto. Fu riscoperta la festa di Pesach, perché non era mai stato più celebrato simile Pesach in Israele dai tempi dei giudici, dichiara il testo, e durante il tempo dei re di Israele e dei re di Yehuda. Complice anche il fatto della separazione fra i due regni, per cui, come dicevamo prima, agli abitanti del regno del nord fu impedito di salire in pellegrinaggio a Gerusalemme alle feste comandate, e quindi certamente rimasero tagliati fuori anche dall'osservanza di Pesach. E così, nel 18° anno del re Josia, questo Pesach fu celebrato in onore del Signore a Gerusalemme. I nostri commentatori dicono come Pesach sia una festa che ha un significato particolare. Pesach si celebra in primavera quando le forze della natura e tutto sommato forse anche il potenziale dell'uomo torna fuori. Così dice il Meshe Chochmah. Ecco che arriva una festa nella quale ci viene chiesto di rinunciare al pane lievitato, ci viene chiesto di temperare il nostro istinto cattivo del momento in cui l'andamento stagionale è tale per cui esso ribolle di più, diciamo così. Nel frattempo si era parlato dei pani azimi anche a proposito di quei sacerdoti del Dio di Israele che si erano votati all'idolatria che Yoshiao aveva deciso comunque di salvare e di riportare, diciamo così, sulla retta via. Questi sacerdoti, dice il testo, furono questi Kohanim, furono trattati come se fossero persone aventi dei difetti fisici, per cui non furono più ammessi nel Bet HaMikdash a fare i korbanot, ma furono ammessi a mangiare il pane azimo, le mazzot, che era la dieta nel Bet HaMikdash. Nel Bet HaMikdash si mangiava soltanto pane azimo. E da qui impariamo che secondo l'Alaha un Kohen che abbia fatto Avodah Zarah, anche se nel frattempo ha fatto Teshuvah e si è pentito, non può più dare la Birkat Kohanim. Tuttavia, il Signore non aveva deposto la grande ira di cui era acceso contro Yehudà a motivo di tutti gli oltraggi con cui Menashe l'aveva provocato. Questo, abbiamo detto, rimane come destino generale del popolo di essere punito e di essere esiliato. E l'accento che usa qui il versetto è molto simile a quello che noi troviamo nella parasha di Noach, nella Torah, prima del diluvio. Il Signore disse: anche Yehudà rimuoverò dal mio cospetto, come ho rimosso Israele, e rigetterò Yerushalayim, questa città che io avevo prescelto, e la casa di cui avevo detto, là sarà il mio nome. E assistiamo qui a questo punto, alla fine tragica, dicevamo, del re Yoshiau. Che cosa era successo? Gli Assiri si erano impadroniti della città aramea di Carchemish. Questo creò uno squilibrio nel rapporto fra le superpotenze dell'epoca. L'Egitto si preoccupò di questa mossa e la interpretò come se fosse un gesto di attacco nei suoi confronti, come un gesto proditorio del re di Assiria per assicurarsi un'influenza maggiore su tutta l'area del Medio Oriente. Per cui il faraone Necho decise di muovere guerra all'Assiria, una guerra fra superpotenze, e ovviamente avrebbe dovuto attraversare il territorio di Yehudà. Il faraone Necho, l'handicappato, perché sembra che fosse claudicante, attraversò il territorio e pur avendo assicurato Yoshiao che non aveva nessuna intenzione bellicosa nei suoi confronti, non riuscì a convincerlo e Yoshiao gli mosse resistenza, andò a contrastarlo. E Yoshiao, durante la battaglia di Megiddo in Galilea, purtroppo trovò una tragica morte. I suoi servi lo trasportarono già morto sopra un carro da Megiddo a Yerushalayim, dove lo seppellirono nel suo sepolcro secondo la profezia che Huldah aveva dato. Perché Yoshiao prese questa decisione? Yoshiao era convinto che il popolo ebraico avesse raggiunto il massimo del suo retto comportamento. Abbiamo letto nella parasha di Bechukotai una profezia che dice che se osserveremo le mitzvot, venatati shalom ba'aretz, darò pace nel tuo territorio, vecherev lo ta'avor be'arzechem, e la spada non passerà per la vostra terra. I commentatori a partire da Rashi notano che c'è una ridondanza espressiva in questo versetto. Che bisogno c'è di ribadire che la spada non attraverserà il territorio se già c'era stata la promessa della pace? Ebbene, dice Rashi, l'aggiunta significa che neppure un esercito in transito, che non ha nessuna intenzione bellicosa nei vostri confronti, attraverserà il vostro territorio a condizione che siate al massimo della giustizia, al massimo del retto comportamento. E Yoshiao era convinto che questa fosse la posizione del popolo e per questo si mosse a contrastare quell'esercito che stava per attraversare il suo territorio. Non si era reso conto, così dicono i maestri del trattato Ta'anit, che la situazione non era tale, che il popolo non avrebbe meritato, non era nella posizione di meritarsi tutto questo beneficio, e quindi non solo l'esercito del faraone Necho attraversò il territorio di Yehuda, ma egli stesso pagò la cosa a carissimo prezzo. E chi lo sostituì? Lo sostituì il figlio Jehoahaz, che non era il figlio primogenito, era stato scelto dal popolo, così dice il testo, e lo unsero re, cosa che non accadeva nella dinastia di Yehuda per un re figlio di un re, perché lo unsero evidentemente per ribadire che si voleva Joachaz come re e non il suo fratello maggiore. Ma Joachaz ebbe a sua volta non fu fortunato, regnò solo per 3 mesi, si comportò male, dice il versetto, agli occhi del Signore, e lo stesso faraone Necho lo imprigionò a Rivla perché non regnasse più a Yerushalayim e impose al paese un contributo economico di una certa entità, evidentemente perché il faraone voleva vendicarsi in qualche modo della dinastia di Yoshiau e voleva esercitare naturalmente un controllo su questo territorio che aveva dimostrato di essere in grado anche di ribellarsi a lui. E chi mise il faraone Necho sul trono al posto di Joachaz? Il suo fratello maggiore, di 2 anni più grande di lui, che si chiamava Eliakim, e ne cambiò addirittura il nome in Jehoiachim, arrogandosi il diritto di cambiare il re al re di Yehuda. Dopo aver preso Joachaz, lo condusse in Egitto e in Egitto Joachaz morì. Joachim, dice il testo, Jehoiachim diede oro e argento al faraone e per questo gravò il paese di tasse, imponendo a ciascuno secondo il suo estimo, e riscosse argento ed oro per consegnarlo al faraone Necho. Jehoiachim fece ciò che è male agli occhi del Signore, regnò 25 anni per la verità, ma si comportò male conforme a tutto quello che avevano fatto i suoi padri. Be'ezrat Hashem continueremo il nostro racconto la prossima settimana, in cui porteremo a conclusione, se Dio vuole, lo studio del secondo libro dei re e dei profeti anteriori in generale. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata.